Ancora oggi non si sa esattamente quali dazi scatteranno e su cosa nella giornata del 2 aprile, quella designata dall'amministrazione americana, ma sembra che su auto, chip e farmaci ci sia una frenata. Di certo abbiamo ieri le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che definisce i dazi inaccettabili e stimola l'Europa a sfruttare la sua forza per contrastarli. America è impegnata anche a Riyadh, dove dopo i colloqui fiume con i russi, 12 ore, la delegazione incontrerà gli ucraini. Anche qui niente di certo, né punti fermi. Un punto fermo in Italia c'è: la caduta del potere d'acquisto dei salari. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro certifica che dal 2008 a oggi la discesa è stata dell'8,7%, la più forte tra i paesi del G20. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Tu conosci economia, Danielson? Metti dazio, togli dazio. Metti dazio, togli dazio, Danielson.
Simone Spezia.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di circo?
Ma che ne so,
Mentre il quadro è questo, segnalo legioni di persone tra i social, ma anche sui quotidiani, impegnati a fare il VAR dell'intervista di Romano Prodi con l'inviata Lavinia Orefici di Quarta Repubblica per capire le ha toccato i capelli oppure no. Ha tirato quella ciocca? Il professor Romano Prodi, presidente, ex presidente della Commissione Europea, due volte presidente del Consiglio, 86 anni, è un molestatore di giornalisti? Sembra sottendere la cosa, sembra sottendere questo. Che diavolo parliamo? Il che vuol dire in sostanza che a non so quanti giorni di distanza, una settimana di distanza dall'intervento di Meloni in aula, di fatto stiamo ancora qua a parlare di Ventotene, delle polemiche su Ventotene, perché l'intervista a Prodi era su Ventotene.
Posso chiederle cosa ne pensa di questa frase, se la condivide? La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per
era
caso.
Questa cosa qua. Era questa cosa qua. E poi sì, andiamo avanti, Carmelo, facciamo sentire la reazione di Prodi.
Non ho mai detto una roba del genere in vita mia.
È un passaggio del manifesto di Ventotene.
Lo so benissimo, signora, lo credo, non sono mica un bambino, sa. Ma era nel 41, gente...
E mentre fa questa cosa, tocca evidentemente una ciocca di capelli della giornalista, quasi a prenderla, a dire... Cioè, un gesto... Sì, magari inopportuno, però ragazzi, adesso oggi ci sono due giornali che ci aprono. Libero e La Verità ci aprono, il giornale la mette a centro pagina con titolone. Ma ragazzi, adesso con tutto il bene, con tutto il bene e con tutto quello che può portare, mi sembra che parliamo di... rischiamo di perderci in quintali di scemenze, mentre sicuramente l'elemento rilevante di ieri, al di là ovviamente delle grandi questioni internazionali, è questo dato che ci ha fornito l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Signori miei, dal 2008 a oggi il potere d'acquisto dei salari italiani è sceso dell'8,7%. È il dato peggiore del G20, come già dicevamo in apertura. C'è un'enorme divisione tra i salariati di origine italiana e i salariati di origine straniera nel nostro paese, un 26% di differenza, tanto per darvi un'idea. E scontiamo il consueto enorme problema di produttività, che dipende da tanti motivi: la pubblica amministrazione, le imprese che sono troppo piccole, la poca ricerca o la non bastante ricerca che si fa, testimoniata anche dal dato di oggi fornito dal Sole 24 Ore, con un'Italia che fa segnare un calo nei brevetti registrati a livello europeo e con le distanze da paesi come la Germania e la Francia che si ampliano ulteriormente. Quindi, se volete, parliamo anche di scemenze. Ma forse è il caso di parlare di cose serie.
Quanto costano a questo paese gli anelli inutili? 2 punti di PIL.
Grazie Carmelo, questo è sempre prezioso. È da Boris, eh? È Boris ed è Guzzanti. Che... Va bene, si fa per dire naturalmente. È martedì 25 marzo, sono le 6:36 minuti e 35 secondi. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
Buongiorno a tutti.
Ci siamo dunque. A dominare la scena sono ancora le grandi questioni internazionali, al di là di questa dei salari, ovvio. È presto detto quello che succede sul fronte delle trattative per arrivare ad una pace o una tregua in Ucraina, ossia che ieri c'è stato un incontro fiume tra la delegazione americana e quella russa, è durato 12 ore, non è arrivato un comunicato alla fine. Le ipotesi sul campo sono sempre le stesse, quelle che ci siamo detti da prima, ossia il fatto che si possa arrivare quantomeno ad una tregua sul Mar Nero, ma al momento bocche cucite. Oggi si incontreranno la delegazione americana e quella ucraina e vedremo. Per darvi l'idea del Cremlino, cosa ha detto? C'è disponibilità a muoversi sulla via di una soluzione pacifica, ma ci sono ancora moltissimi aspetti diversi legati all'accordo su cui si deve lavorare, vuol dire che siamo all'anno del mai, ok? Al momento, eh? Vedremo, la Casa Bianca si dice fiduciosa. Sul campo intanto continuano bombardamenti di vario genere, intanto un raid missilistico russo contro Sumy, lungo il confine con la regione russa di Kursk. Potrebbero essere addirittura 94 i civili feriti, inclusi 23 bambini. Le forze ucraine intanto hanno abbattuto 4 elicotteri dell'aeronautica militare russa nella regione di Belgorod, e quindi sul campo si continua a sparare. Si continua a sparare e continuano i raid di Israele e le violenze anche in Medio Oriente. Il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che il bilancio delle vittime della guerra supera i 50.000 morti, e questo è un dato di ieri. La Croce Rossa dice che è stata colpita la sede a Rafah, nonostante l'edificio fosse chiaramente contrassegnato e notificato da tutte le parti. Filippo Pelagatti, anestesista di Emergency, intervenuto al TG, qua non ce l'ho, forse il TG3, può darsi. Ieri, per uccidere un leader di Hamas, Israele ha colpito l'ospedale Nasser a Khan Yunis.
Per il momento abbiamo sentito un forte boato e una scossa come se fosse un piccolo terremoto, seguita quasi subito da un odore di benzina, un odore di bruciato. Lì per lì pensavamo che fosse esploso una bomba, un ordigno vicino all'ospedale. Tutto il reparto di degenza chirurgica maschile è stato evacuato, anche perché a seguito dell'esplosione si è appunto innescato un piccolo incendio che però è stato subito domato.
Intanto l'esercito israeliano in Cisgiordania ha arrestato durante gli scontri che si sono verificati tra coloni e palestinesi il regista Hamdan Ballal. È uno dei due del premio, uno tra i registi del premio Oscar No Other Land. L'uomo è stato colpito alla testa da una pietra, sarebbe stato sottoposto, raccontano fonti a lui vicine, a una sorta di linciaggio da parte dei coloni, poi sarebbe stato portato sull'ambulanza, e sempre il racconto di chi gli era vicino è che i militari israeliani l'avrebbero tirato sostanzialmente fuori dall'ambulanza. Adesso è ricoverato, ma non si sa esattamente che cosa gli sia successo. C'è questa storia incredibile, ma incredibile per rimanere nell'area, ossia che il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, tra l'altro persona piuttosto invisa al presidente americano Donald Trump, è stato inserito per errore all'interno di una chat di Signal, che è un'applicazione di messaggistica che promette connessioni e conversazioni criptate, insieme a tutti gli alti vertici americani che stavano pianificando gli attacchi sui ribelli sciiti dello Yemen, gli Houthi. E si trova inserito, io vi suggerisco, se vi capita, se parlate l'inglese oppure ve lo fate tradurre da Google Translate o quello che volete, di andare sul pezzo di The Atlantic di Goldberg, perché è una storia pazzesca. Cioè c'è lui che viene inserito in questa chat da Mike Waltz, che è il capo, diciamo, della sicurezza della Casa Bianca. Poi entrano J.D. Vance, il vicepresidente americano, Pete Hegseth, il segretario alla difesa, ossia il ministro della difesa, e poi si innestano ovviamente altri funzionari, nessuno evidentemente si accorge della sua presenza e iniziano a parlare e a squadernare là i piani di guerra. Su questa cosa ci sono tra l'altro una serie di problemi anche legali. Poi bravissimo Goldberg, che racconta queste chat, e poi quando si tratta delle informazioni sensibili dice: ok ragazzi, qua mi fermo e queste cose non le scrivo perché sono dei dettagli che potrebbero mettere in pericolo gli americani e i militari americani. Nessuno si accorge della presenza di Goldberg finché lui non esce da questa chat, anche qua molto correttamente. Andatevelo a vedere, anche perché ci sono dei giudizi piuttosto duri, per esempio nei confronti dell'Europa, e danno un po' la testimonianza della visione dell'amministrazione americana. Di fatto Vance e gli altri dicono: non mi dà un gran piacere, perché si tratterebbe di salvare un'altra volta, di dare una mano un'altra volta agli europei. Perché? Perché di traffico di navi americane attraverso il canale di Suez passa solamente il 6%, mentre gran parte del traffico che passa al canale di Suez è traffico appunto marittimo europeo. Quindi dà anche un po' la misura, no, dei rapporti e di come ci vedono in questo momento, come ci vede l'attuale amministrazione americana. Una storia davvero che ha dell'incredibile. Si tenta intanto su questi temi di far tornare il sereno nella maggioranza, dice Salvini, con Tajani ottimi rapporti.
Leggo i giornali e sorrido e faccio il mio lavoro. Sarebbe sorprendente che qualcuno contestasse il fatto che faccio il ministro dei trasporti.
Questo per le chiacchierate che ci sono state appunto con il vicepresidente americano J.D. Vance. La giornata di ieri sul fronte dei dazi, togli, metti, eccetera, eccetera. E quindi ad oggi quello che domina è soprattutto l'incertezza, cioè non sappiamo il 2 aprile i dazi su cosa scatteranno esattamente, nei confronti di quali paesi. In una giornata che è stata definita dallo stesso Donald Trump la giornata della liberazione, il Presidente della Repubblica Mattarella ieri ha tracciato una linea. I dazi sono inaccettabili.
I dazi creano ostacolo ai mercati, ostacolano la libertà di commercio, creano, come dire, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità perché tutelano quelli di minor qualità, e questo per noi è davvero una cosa inaccettabile, ma dovrebbe essere per tutti i paesi del mondo inaccettabile.
Come e quanto dovrà reagire l'Europa ai dazi americani? È questo quello su cui si stanno interrogando tutti, soprattutto perché appunto non sappiamo ancora, l'amministrazione americana non ha ancora chiarito che cosa succederà. L'ipotesi in questo momento è che vengano ridotti, vengano, o meglio, vengano tagliati o non ci siano o siano meno forti. Ripeto, siamo tutti, è tutto nel campo delle ipotesi, i dazi su auto, chip e altro. Vedremo cosa accadrà. Intanto sentiamo che succede sulle strade.
24 mattino.
Il punto non è se ha toccato o non ha toccato la ciocca di capelli. Sai benissimo qual è il punto. Il punto è il doppio pesismo, perché se l'avesse fatto pari pari un La Russa, un Salvini, avremmo avuto movimenti di piazza, le anime belle della sinistra che si sarebbero scatenate urlando patriarcato e fascisti, avremmo avuto tutte le anime belle della sinistra che si stracciavano le vesti.
Può darsi, questo può darsi anche, quello che dico è questo, caro ascoltatore, dato che io questo doppio pesismo non lo applico, tanto non me ne frega di quella cosa quanto non me ne frega di altre se lo fa un politico di centrodestra. Oggi qualcuno ricorda per esempio di quando Ignazio La Russa prese a calci Formigli, Riccardo Formigli. Vi ricordate che casino ci fu su quella storia? Magari proviamo, se lo ripeschiamo in corso di puntata, ve lo facciamo ascoltare.
Confermo diminuzione salari. Faccio notare, perché se ne parla molto poco, ma dalla busta sono spariti 100 euro di cuneo fiscale. Hanno promesso aumenti perché sono tanti anni che non ci fanno un contratto, parlo degli statali, questo è.
Va bene, poi del contratto agli statali, caro ascoltatore, abbiamo parlato lungamente, il contratto è saltato, come sa, almeno per, mi pare, per le funzioni centrali, per il no di CGIL e UIL, si sta ragionando addirittura se procedere per decreto, abbiamo avuto ospite il ministro Zangrillo l'altro giorno. Poi è chiaro, c'è una questione di contratti collettivi, c'è una questione di come funzionano i contratti collettivi, c'è una questione di la dimensione imprenditoriale italiana. Per quanto riguarda invece il settore privato, fa sì che sia più difficile per le piccole aziende dare, come dire, fare dei contratti di secondo livello, quindi dare premi di produttività, quindi alzare i salari su quel fronte. È una situazione che mi pare abbastanza incancrenita, però è sicuramente uno, anzi forse uno dei grandi temi centrali di questo paese. Dunque, sapendo che molti di voi stanno per mettersi in macchina, si metteranno in macchina o lo faranno quest'estate, torna il servizio di 24 mattino per provare a capire che diavolo succede sugli autovelox, al di là delle informazioni sul traffico che sentite quotidianamente. Come vi abbiamo raccontato, venerdì è stato varato un decreto per una situazione complicatissima che aveva scatenato una serie di ricorsi, ossia gli autovelox che erano stati approvati ma non omologati dal Ministero e una successiva sentenza di Cassazione. Questo decreto è stato ritirato perché ci sono delle perplessità. Allora, io quando ci sono queste cose non posso non fare ricorso ad Alfonso Castellone, fa parte del Consiglio dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, ci accompagnò, se ricorderete, soprattutto nel periodo del Covid, a provare a capire quelle ordinanze e tutte quelle cose che trovavamo e che ci mettevano in confusione per capire per esempio chi era un congiunto. Castellone, buongiorno e bentornato. Ci siamo.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno anche a lei.
Allora, qual è il problema innanzitutto?
Ma il problema è che il Ministero dei Trasporti è più di 30 anni che latita per definire questa situazione degli strumenti di velocità. E quindi approvazione, omologazione, avevamo già spiegato un po' di tempo fa, sostanzialmente vuol dire che un apparecchio è omologato se c'è un disciplinare precedente nel quale racconta come deve essere fatto quello strumento, e quindi l'impresa che costruisce quello strumento presenta un prototipo che corrisponde a quel disciplinare. Sì. In Italia non c'è, In Italia c'è, sono stati approvati tutti i Velox sono stati approvati presentando il prototipo al Ministero dei Trasporti, e per il quale ha detto sì, questo strumento è idoneo a rilevare la velocità in modo corretto.
Ok.
La sentenza, che non è una sentenza ma è un'ordinanza famosa dell'aprile 2024, l'ordinanza ricorda che quell'atto del giudice interlocutorio in un procedimento processuale, quindi non c'è ancora una sentenza su quel punto del ricorrente che aveva presentato contro un verbale di velocità. Dice semplicemente, prendendo un po' a pezzi anche la disciplina legislativa, che gli strumenti devono essere omologati. Non contesto, e la cosa diventa complicata a precisare, però non è un problema. Quindi il Ministero ha approvato questa bozza di decreto. Sì. Che per, trattandosi di strumenti deve essere portata a una commissione europea per avere la sua approvazione, e in questo strumento dice una cosa che è un po' particolare, soprattutto nella parte delle disposizioni transitorie. Sì. Cioè dice che c'è un elenco di una decina di strumenti che sono stati approvati dopo, sì, dopo una certa data, dopo il 2017, vengono considerati omologati. Tutti, sì, gli altri, cioè il 90% degli strumenti, dice, appena entra in vigore, appena è stato, sì, viene pubblicato questo decreto al Ministero, non sono più utilizzabili, ma possono essere utilizzati se conseguono quel procedimento.
Di fatto il 90, con quel decreto il 90% dei Velox finirebbe fuori legge sottoponibili a ricorso, cittadino, in sostanza.
Senza fare nomi, comunque se abbiamo il
mi scusi Castellone, il paradosso che abbiamo adesso è che quelli dal 2017 in avanti invece sono sottoponibili a ricorso.
Esatto, tutti.
Ok, perfetto, va bene. Quindi se tu vari il decreto come era venerdì, di fatto elimini il 90% dei Velox. Se tu non fai nulla in questo momento, rischi di eliminarne il 10%.
Attenzione, cioè nel senso che comunque io mi sento assoluta, com'è con la stragrande maggioranza dei comandanti degli organi di polizia stradale, mi sento assolutamente a posto. Cioè lo strumento che utilizzo è uno strumento tarato e certificato, e quindi cioè non è che stiamo veramente di una situazione come capita spesso in Italia,
è molto italiana, esatto. Cioè è una questione che è approvato, funziona, misura la velocità, lo fa in maniera corretta, ma dato che non è omologato, non ha il timbro omologato, allora a quel punto puoi fare ricorso anche se andavi a 130 su una strada nella quale si va a 50, in sostanza.
Esatto.
E rischi di vincere a questo punto.
Nel senso che poi il giornale poi ci si perde un po'. Dopo questa ordinanza di aprile c'è stato qualche sentenza ancora della sezione seconda della Corte di Cassazione, una delle sezioni della Corte di Cassazione, che ha dato ragione ad alcuni ricorrenti, ma ci sono già diverse sentenze recenti del 2025 di giudici di pace e di tribunali che invece hanno dato ragione all'organo di polizia.
Cioè, dicendo appunto quello strumento funziona, e quindi prevale la sostanza sulla forma più o meno. Intanto ne stanno piovendo parecchi di ricorsi, immagino, su questo.
Sì, infatti abbiamo il problema, noi comandanti abbiamo tre domande che ci siamo posti. Uno, se continuare a fare i controlli, e ripeto, io mi sento assolutamente trasparente, corretto, e quindi adotto le prescrizioni già dell'ultimo decreto, quindi la visibilità, farsi vedere, controllare le velocità nei luoghi del centro abitato dove mi continuano a sollecitare i controlli e presidio del territorio sulle velocità. Ho difficoltà nel stabilire le risorse a bilancio. Sì. Dovete sapere che come come comandante sono responsabile anche di, delle entrate e delle uscite di alcuni capitoli del bilancio comunale, quindi ogni mese devo anche dire al mio ragioniere per fare in modo che sappia in maniera precisa quanto entrano nelle risorse del comune per poterle spendere. Seconda cosa, e terza cosa, il problema dei ricorsi. Sul problema dei ricorsi ormai abbiamo gestito, abbiamo anche noi il nostro bel, la nostra bella checklist da presentare in sede di ricorso, e le posso dire che mentre in altre realtà ci si fermava alla sentenza di giusti pace senza andare all'appello, ovviamente in queste situazioni anche i comuni vanno avanti fino in Cassazione, e abbiamo studi legali che ci supportano in maniera molto precisa.
Grazie dunque. Alfonso Castellone fa parte del Consiglio dell'Associazione Nazionale dei Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Buona giornata, il GR a dopo.